Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Crisi russo-ucraina, Putin invia truppe nel Donbass, Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito annunciano l'imposizione di sanzioni economiche. Il primo ministro Scott Morrison risponde alle accuse cinesi in merito all'incidente che ha visto una nave cinese colpire un aereo militare australiano con un laser. Via libera a partire dal 1 marzo ai viaggi senza quarantena in Italia anche per coloro che provengono da paesi extra Unione Europea. E per lo sport, calcio concluse da poco due partite di andata degli ottavi di Champions. Pareggio per 1-1 tra Juventus e Villarreal. Buongiorno, qui Federico Solchi con il giornale radio. Apriamo il giornale radio di questa mattina occupandoci della crisi in Ucraina, dove la situazione si fa sempre più incandescente a seguito del riconoscimento da parte di Mosca delle due repubbliche separatiste del Donbass ed il susseguente invio di truppe militari russe nella regione. Per gli Stati Uniti si tratta di un'invasione, mentre l'Unione Europea raggiunge un accordo unanime sulle sanzioni da imporre alla Russia. Il governo ucraino ribadisce che non intende venire a compromessi in termini della revisione dei confini. Nel frattempo, il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha affermato che il 22 febbraio del 2022 verrà ricordato come uno dei giorni più bui della storia europea moderna. Timmermans ha fatto questa dichiarazione durante l'apertura di un summit informale tra i ministri degli esteri dell'Unione europea e quelli dei paesi dell'Indo-Pacifico che si è svolto a Parigi, aggiungendo che l'aggressione russa potrebbe far discendere un'altra cortina di ferro tra l'est e l'ovest dell'Europa.
Today is without any doubt one of the darkest days in modern European history. We have seen Russia in flagrant violation of the UN Charter, of the basic rules of international law, of everything we hold dear in terms of the rule of law, act in a neighboring country in a way that is completely unacceptable.
E poco fa il presidente statunitense Joe Biden ha tenuto un discorso alla Casa Bianca affermando che le azioni russe costituiscono l'inizio di un'invasione. Il presidente statunitense ha annunciato l'imposizione di sanzioni che andranno ben oltre quelle imposte per l'annessione della Crimea del 2014, aggiungendo che gli Stati Uniti continueranno a rifornire l'Ucraina di armamenti militari. Secondo il presidente Biden, un attacco russo alla capitale ucraina di Kiev risulterebbe possibile, aggiungendo che l'imposizione di sanzioni è un atto difensivo e che gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di combattere militarmente contro la Russia. Ed anche il governo britannico si è detto certo che un'invasione russa dell'Ucraina abbia avuto inizio. Il ministro della sanità britannico Sajid Javid ha affermato che l'Europa sta vivendo un periodo molto buio. Javid ha descritto la decisione del presidente russo Vladimir Putin di inviare truppe nel Donbass come un attacco alla sovranità ucraina.
From the reports, I think we can already tell that he's sent in tanks and troops. So I think it's from that you can conclude that the invasion of Ukraine has begun.
Ed anche il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato che il Regno Unito comincerà ad imporre sanzioni nei confronti della Russia. Le sanzioni avranno come obiettivo principale 5 banche russe e 3 cittadini russi, i cui beni ed immobili sono stati posti in stato di blocco, così come è stata bloccata la loro possibilità di entrare sul territorio del Regno. Boris Johnson ha affermato che si tratta solo di primi passi e che il suo governo è pronto ad agire in maniera molto più dura nel caso in cui la situazione in Ucraina dovesse ulteriormente peggiorare.
We will not give up. We will continue to seek a diplomatic solution until the last possible moment. But we have to face the possibility that none of our messages has been heeded and that Putin is implacably determined to go further in subjugating and tormenting Ukraine.
Ed il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invece intrapreso le prime azioni per bloccare l'approvazione del gasdotto Nord Stream 2. Scholz ha affermato che il rifiuto di approvare il gasdotto deve essere interpretato come un'azione punitiva nei confronti della Russia per aver deciso di riconoscere le repubbliche separatiste del Donbass.
Die Lage ist heute eine grundlegend andere. Today I asked the Federal Ministry of Economics to withdraw the existing report on the analysis of the security of supply at the Federal Network Agency. This sounds technical, but it is the necessary administrative legal step to ensure that no certification of the pipeline can now take place. And without this certification, Nord Stream 2 cannot go into operation at all. At this stage, in addition to initial sanctions, it is now important to prevent further escalation and thus a catastrophe.
Il gasdotto Nord Stream 2, che parte dalla Russia ed arriva fino in Germania, è stato spesso utilizzato come moneta di scambio nelle relazioni diplomatiche tra l'Europa e la Russia ed ha causato forti tensioni nel rapporto tra Germania e Stati Uniti. La Germania, che ha sempre resistito agli inviti a bloccare il progetto, si trova ora ad affrontare una possibile invasione russa dell'Ucraina. E torniamo ora in Australia ed occupiamoci dell'incidente che ha visto come protagonisti una nave cinese ed un aereo militare australiano, perché nella giornata di ieri il primo ministro Scott Morrison ha respinto le accuse mosse dalla Cina, secondo le quali il velivolo militare australiano si trovasse troppo vicino all'imbarcazione. La Cina ha accusato le forze di difesa australiane di azioni astiose e provocative, causando una reazione del primo ministro Morrison.
There's no explanation that Australia has to give here. Our surveillance planes have every right to be in our exclusive economic zone and keeping a close eye on what people are up to in our exclusive economic zone. Do I have an expectation that an explanation will be given? Frankly, not a strong one based on the form. But what I do know is that's what occurred and I'll call it out.
Il Ministero della Difesa australiano ha affermato in un comunicato che l'aereo militare sarebbe sempre stato ad una distanza minima di almeno 4 km dall'imbarcazione cinese. E spostiamoci ora in Queensland, dove il sindaco di Brisbane, Adrian Schreiner, ha lanciato una proposta di sottoporre ad un nuovo referendum il passaggio dello Stato all'ora legale, affermando che tutti coloro che si sono trasferiti in Queensland negli scorsi 30 anni non hanno avuto la possibilità di esprimersi a questo riguardo. Il Queensland votò in maniera contraria all'introduzione dell'ora legale dopo 3 anni di prova iniziati nel 1992. Lo Stato è l'unica giurisdizione della costa orientale australiana che non sposta le lancette dell'orologio di un'ora in primavera ed in autunno, nonostante le prime ore di luce in Queensland arrivino alle ore 4:15 del mattino nei giorni estivi. Il leader del Catter's Australia Party, Rob Catter, ha affermato che l'affermazione di Schreiner è irresponsabile e non tiene conto degli abitanti che vivono a nord dello Stato. Andiamo adesso in Italia per fare il punto sulla pandemia. Poco più di 60.000 i casi registrati, 322 i decessi. Dal 1 marzo al via la quarta dose di vaccino per circa 900.000 soggetti fragili e dalla stessa data, secondo l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, stop alla quarantena per coloro che entreranno in Italia dai paesi extra UE. Basteranno dunque le condizioni del Green Pass base, vale a dire un certificato di vaccinazione, di guarigione o un test negativo. Una mossa accolta di buon grado dal settore turistico italiano che aspetta le festività pasquali come la prima vera finestra utile del 2022 per una boccata d'aria. Intanto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato per lunedì 28 febbraio prossimo il passaggio della sua regione in zona bianca. Diamo uno sguardo ai cambi, il dollaro australiano vale 64 centesimi di euro e viene scambiato a 72 centesimi di dollaro statunitense. Andiamo ora allo sport ed occupiamoci di calcio. Si sono concluse da poco 2 partite d'andata degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus ha pareggiato per 1-1 contro il Villarreal, partenza lanciata dei bianconeri che sbloccano il match dopo 32 secondi dal fischio d'inizio grazie al primo gol in Champions di Vlahovic. Nella ripresa la squadra di Emery continua a premere, ma la Juve è pericolosa quando riparte. Al 66esimo Rabiot si perde l'inserimento di pareggio che fa 1-1. I bianconeri resistono agli assalti degli spagnoli e portano a casa un pareggio prezioso. L'altra sfida ha visto contrapporsi il Chelsea al Lille con gli inglesi che hanno vinto per 2-0. Si giocheranno domani alle 7 del mattino, orario della costa est australiana, altre 2 partite valide per gli ottavi del trofeo. A Madrid l'Atletico affronta il Manchester United, mentre il Benfica sfiderà l'Ajax. Concludiamo con le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Giornata soleggiata a Perth, 35 gradi la massima. Adelaide, soleggiato, 32 gradi. Melbourne, giornata umida e soleggiata, 32 gradi. Soleggiato anche ad Hobart, 28 gradi la massima. Possibile pioggia invece a Canberra, 26 gradi. Pioggia invece a Sydney, 28 gradi. Pioggia anche a Brisbane, 29 gradi la massima. Cairns, piogge sparse, 32 gradi. Ed infine, piogge sparse e possibili temporali a Darwin, dove la massima raggiungerà 31 gradi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.